Grazie al professor Crespi, che è stato molto efficace, molto preciso e chiaro. E infatti nel mio intervento, vedete questi tre volumi, vi fanno già paura, quindi il mio intervento si integra in un punto, direi, che ritengo e ritenevo, per questo che ho preparato anche alcune slide, importante. Il fatto che il mondo è complesso, il mondo è difficile, sempre più competitivo, c'è un continuo cambiamento, però non è mica il cambiamento, la complessità non è nata in questi anni, c'è sempre stato, ha avuto dei tempi diversi, ha avuto una preparazione delle persone che la devono affrontare diversa, però è stata sempre affrontata e superata. Poi la vorrei anche impostare dal punto di vista della mia esperienza, che è quella di direttore generale di una banca di credito cooperativo, quella della una banca di credito cooperativo locale, Credito Padano, che ha 125 anni di storia, quindi ne ha viste di cose e di cambiamenti. Intanto, e poi anche dal punto di vista della banca, come può fare la banca a aiutare la crescita e lo sviluppo delle persone e delle comunità, in particolare della comunità dove noi operiamo, che è la comunità del Cremonese, del Mantovano, del Bresciano, del Veronese, del Parmense, dove abbiamo le nostre filiali, perché noi siamo una banca locale. Allora, riprendo il tema da cui siamo partiti, da cui è partito il professore, e che interessa molto comunque, se vogliamo, le comunità della nostra zona. Trend demografico, invecchiamento della popolazione, allungamento della vita media, saldo demografico negativo, solo parzialmente compensato dal saldo migratorio, riduzione del tasso di natalità, diminuzione del numero medio dei componenti del nucleo familiare ed aumento dei nuclei composti da un solo individuo. Come siamo messi a Cremona? Siamo a Cremona, siamo messi in un modo particolare. La percentuale di anziani su residenti è del 26,6%, con un indice di vecchiaia del 227,7%, che significa che per 100 bambini di età tra 0 e 14 anni ci sono 228 persone di età superiore a 65 anni, contro il 165,5% della Lombardia e il 173% nazionale. Quindi Cremona, provincia, vasta Lombardia, sono caratterizzati da una composizione sociale anziana. E quindi si creano tutti quei problemi, una grande parte dei problemi di cui ha parlato il professore, che dobbiamo affrontare. Non nel futuro, nel presente, già devono essere stati affrontati nel passato. E alcuni effettivamente sono stati iniziati ad affrontare nel passato. Ora, intanto, i bisogni nei secoli, i bisogni dell'uomo sono stati più o meno lo stessi, che sono bisogni primari e secondari, come dice Mavro, che sono la fisiologici, la sicurezza, la stima di se stesso e degli altri, la socialità, quindi la compagnia, l'amore dello stare insieme e la autorealizzazione. Questi sono i bisogni che ognuno di noi ha, che ha avuto nel passato e che continua ad avere e che avrà anche nel futuro. Cosa cambia? Cambia la società e cambiano quindi gli strumenti che noi possiamo utilizzare per soddisfare a questi bisogni. Quindi gli strumenti, o quindi o i bisogni finanziari, come li chiamiamo, servono per soddisfare questi bisogni di base. Quindi io, come il professore, come mio nonno, come avi avevano questi bisogni. È cambiata la società, è evoluta, quindi ho bisogno di strumenti nuovi per poter affrontare questa evoluzione. Si è parlato di, appunto, società in forte cambiamento, nuove tecnologie, digitalizzazione, crescita sostenibile, economia civile circolare, responsabilità ambientale, rispetto dei diritti dell'uomo. Lì ci ho messo anche un punto esclamativo, interrogativo, perché questo è stato un punto debole di ogni società. L'uomo che si rispetta siamo noi e la nostra famiglia, al limite il nostro paese. Quando arrivano gli altri, il rispetto diventa più difficile, anzi comincia il conflitto, però non entro in questo argomento che non è il tema di oggi. Allora, oltre alle istituzioni, compresa anche la scuola, oltre lo Stato, oltre la politica, un soggetti che sono chiamati sicuramente ad affrontare l'evoluzione, e questa evoluzione in particolare digitale, informatica, intelligenza artificiale di cui si parla, che viene applicata adesso in forte evoluzione, è la banca. La banca è in transizione tra presente e futuro, perché sta fortemente cambiando, ma ancora non si sa quale sarà la banca del futuro. Sarà virtuale totalmente? Ci si potrà accedere da ogni globo con qualunque strumento? Probabilmente. Ma sicuramente l'uomo non vorrà perdere il suo essere un individuo, e quindi vorrà essere realizzato anche nel momento della relazione, comunque, anche in una banca virtuale. Quindi, come sarà questa banca? Intanto, cosa intermedia la banca? Cosa intermedia la banca? Intermedia la fiducia, non intermedia né raccolta né impieghi, intermedia la fiducia. Se c'è un soggetto che deposita presso di me, un soggetto che vuole soldi da me e li mette da me nella banca, significa che il soggetto che deposita, il soggetto che riceve, ha fiducia in me. Quindi i soldi sono solo degli strumenti, la banca intermedia fiducia. Perché nella banca adesso, perché le banche sono criticate in questi anni? Perché si è perso fiducia nel modo di operare delle banche. Quindi che ruolo avranno le nostre banche? Sia le banche normali che le banche più, chiamiamo, sociali, come il credito cooperativo. Intanto il credito cooperativo è nato proprio per mettere la persona, dare nella sua operata la centralità della persona e intercettare e rispondere ai bisogni della comunità. Questo è l'articolo 2 del nostro, di ogni statuto di una banca di credito cooperativo. Non ve lo leggo, però vedete, lo scopo è di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi. Non sono parole, questo è il nostro modo di operare, ma noi siamo nati, il credito cooperativo, che si chiamavano casse rurali artigiane o casse di prestiti e di depositi, nati nel 1883, e in Italia si sono sviluppati dal 1890, e sono nati per supportare fasce umili, a francare dalla miseria e dall'usura, perché in quel tempo, ma come anche oggi si ripete, chi è povero, chi non ha un lavoro, chi deve andare avanti e non ha garanzie, non viene sostenuto dalle grandi banche, e sono nate per questo le banche di credito cooperativo. Poi, Credito Padano. Credito Padano è una storia di tre casse rurali. La prima, Cassa Goffredo, nata nel 1895, quindi pochi anni dopo la nascita della prima cassa rurale. La seconda è il credito della Cassa Rurale di Casalmorano, e la terza la Cassa Rurale di Portolano. È chiaro che il cuore di queste tre è la ex banca cremonese, che è la ex banca di credito di Cassa Rurale di Casalmorano. Però in questi 125 anni, e per questo vi ho portato tutti i libri, ma non vi preoccupate, non ve li leggo. Avevo preso degli spunti, ma il tempo non c'è. In questi 125 anni le banche di credito cooperativo, nate per sostenere gli agricoltori, gli artigiani, i piccoli, i lavoratori dei campi, quindi contadini, i fornai, le persone umili del territorio, hanno affrontato tante difficoltà e sono le banche di adesso. Ma pensate un po', dal 1895 c'è stato forse qualche grande evento? C'è stata la prima guerra mondiale, oltre le guerricciole che si facevano tutti gli anni. Prima guerra mondiale. Si parla adesso di coronavirus, ma tra il 1918 e il 1920 c'è stata l'epidemia della spagnola, che è stata la più grande epidemia fino adesso verificatasi. Sono morte dai 50 ai 100 milioni di abitanti nel mondo, perché c'è questa enormità, perché allora non c'erano le notizie di oggi, le informazioni, non si sa effettivamente quante persone sono morte. In Italia sono morte 600.000 persone, a Cremona 2.000. Poi c'è stata il periodo del fascismo con tutte le problematiche. C'è stata la seconda guerra mondiale. E poi è iniziato un periodo, dovuto anche all'Europa, all'Unione Europea, di pacificazione, in cui c'è stata una crescita continua fino a questi ultimi 12 anni, delle economie e del benessere delle comunità. In questo periodo, in questi 125 anni fino adesso, è chiaro che per affrontare quei problemi che vi dicevo, ci sono stati i bisogni delle persone, ci sono stati degli strumenti finanziari che sono evoluti. Nel 1900, all'inizio del Novecento, le nostre banche, che devono sostenere l'operaio, il contadino, anche il possidente o il commerciante, finanziavano che cosa? Finanziavano anche una vanga, la mucca per la stalla, un mezzo agricolo, uno strumento per fare il pane, finanziamenti da 1.000 lire. Che però si dovevano restituire e tutti si impegnavano a restituire. L'affidamento di queste banche nel 1900 era appunto massimo fido 1.000 lire. E questi soci di quegli anni erano solidalmente impegnati. Se la banca di credito, la cassa rurale, saltava, loro ci mettevano i loro soldi. Vedete quanto ci credevano. Dopo la prima guerra mondiale e la spagnola, le nostre zone di Cremona hanno perso molti uomini per la guerra, e quindi le donne avevano bisogno di sostenere la famiglia e chiedevano il microcredito, quello che viene fatto in India adesso, in questi anni, veniva richiesto nelle nostre comuni, e le nostre banche finanziavano il microcredito. Gli strumenti finanziari erano a quel tempo il prestito, il finanziamento e il deposito. Le banche prendevano il risparmio attraverso il deposito a risparmio. Subito dopo la guerra c'è stata la ripresa, e questo ve lo voglio leggere per un attimo il passaggio, se lo trovo subito. Ecco qua. E dice, questa è la relazione al bilancio della Cassa Rurale di Casalmorano del 49, si legge: la nostra Cassa Rurale, contrariamente a quanto poteva lasciar temere il periodo economico burrascoso di quest'ultimo quinquennio, ha ormai assunto un ritmo di sviluppo patrimoniale che ne garantisce l'avvenire e segna nuovamente di opportunità e a vantaggio dell'economia locale. Il nostro programma per il futuro rimane immutato: operare per il bene nell'interesse collettivo, per amore del prossimo, per insaltare sempre più il nostro sodalizio, per tramandarlo forte e duraturo ai nostri figli. E quali erano le forme di finanziamento e gli strumenti finanziari che si utilizzavano a quel tempo. In quegli anni vengono inoltre attivati, oltre al deposito e all'impiego, nuovi servizi a favore della clientela, oltre a quelli tradizionali dei depositi e degli impieghi, quali l'erogazione dei prestiti di esercizio per gli agricoltori a tasso agevolato, l'istituzione al servizio incasso bollette dell'Orobia, adesione al servizio di elaborazione della liquidazione interessi su depositi a risparmio, il credito, il servizio di cassette di sicurezza, il servizio di custodia titoli di terzi, il servizio di pagamento pensioni INPS. Per certe cose per voi sono, non li conoscete, però a quel tempo sono serviti per sviluppare l'economia locale e per sostenere le famiglie e le imprese. All'inizio del Novecento era l'agricoltura e il piccolo artigiano che veniva sostenuto, e la famiglia. Dopo la guerra veniva sostenuta sempre l'artigiano, la piccola impresa e chi si stava sviluppando, fino a noi. Quindi quegli strumenti sono serviti per migliorare il risparmio, per dare più ricchezza alle famiglie e per sostenere l'economia locale. Siamo nel 2008, il 2008 inizia la crisi, che ancora non è finita, sono 12 anni che c'è la crisi economica nel mondo globale, è stata affrontata in tanti modi, ha creato anche nel nostro piccolo territorio grandi problemi. La nostra banca, come tante banche di cooperativo, ha sostenuto l'economia sostenendo tante imprese e ci ha messo anche decine di milioni di perdite, però alcune le abbiamo salvate. Abbiamo sostenuto le famiglie dandogli prestiti anche lì, cioè ricominciando il microcredito perché tante famiglie si sono impoverite, e nel durante si è cominciato a ragionare su come andare incontro ai problemi di questi anni. Perché insieme allo Stato, come ho detto, alla politica e alle istituzioni in generale, le banche possono essere quelle che danno un futuro alla silver economy, come ha detto il professore, ma anche ai giovani. E allora, insieme all'attività che abbiamo fatto, che ha fatto la nostra banca, come il Partito Cooperativo in generale, che sono i contributi che diamo all'associazionismo, alla scuola, quindi alla cultura, alla salute, allo sport e così via, abbiamo iniziato un paio di progetti importanti. Però prima di parlare di progetti vorrei farvi capire anche una caratteristica particolare delle banche di credito cooperativo di cui non si parla e quindi non si conosce. Forse vi annoierò, però è bene che, essendo voi giovani, e siccome noi speriamo in voi, capite almeno l'anima di determinate istituzioni che sono comunque veramente diverse, e non solo a parole. Allora, le banche di cooperativo non tendono al profitto, nel senso, non gli interessa avere il profitto, gli interessa sicuramente avere l'utile, perché una banca di cooperativo deve essere gestita in un modo sano e prudente. E avere dei risultati, perché? Perché deve sostenere il patrimonio e deve avere i soldi per fare questi lavori che avete visto, contribuire al territorio e alle comunità e alle persone, perché se non ci sono i soldi e le banche sono in perdita, muoiono, e quindi invece di contribuire prendiamo risorse alle comunità. Quindi questo è un'attività che facciamo, ma il cuore è che la possiamo fare perché le banche solide e sane di credito cooperativo hanno le risorse per poter migliorare la qualità della vita delle comunità. Quali sono i progetti su cui noi operiamo? Prima della mutua vorrei parlare di un progetto che interessa ai giovani e l'abbiamo impostato negli ultimi 3 anni. E ci siamo entrati fortemente dentro con diversi milioni di finanziamento e anche con il controllo, diciamo, della governance. Voi sapete del polo tecnologico che c'è a Cremona, il CRIT, che è partito 5 anni fa. L'evoluzione del polo tecnologico è il polo verde. Allora, siccome la banca vuole investire nel dare il futuro ai giovani del territorio, Per dargli prospettive e anche per attrarre altri giovani del territorio, il polo tecnologico è importante con le sue sfaccettature. Noi siamo nel consiglio di amministrazione e abbiamo la presidenza e ci abbiamo messo soldi per farli funzionare, milioni, per farlo funzionare al meglio. Secondo, la mutua che noi siamo partiti quest'anno, e qui andiamo proprio nell'ambito del welfare. Siccome a livello di Stato il professore ha spiegato benissimo le difficoltà che ci sono a poter sostenere questo tipo di azioni, abbiamo pensato, esistendo già una struttura all'interno dell'operativo che fa queste azioni, che si chiamano le nube MAC, noi abbiamo strutturato un progetto che è stato già deliberato, siamo già partiti dal punto di vista dell'atto notarile che partiremo nei prossimi giorni e lo presenteremo all'Assemblea dei Soci del 2020, quindi a fine aprile, in cui c'è una struttura dedicata ai soci e ai clienti della banca e quindi che possono tutti quanti diventare soci di questa mutua con poche decine di euro. Ti dico poche decine di euro per prendere per associarci, possono entrare in questo circuito, anzi entreranno in questo circuito che segue la vita della persona da quando uno crea la famiglia, assistendo quindi la famiglia anche nella crescita dei figli, borse di studio, aiutarli nello studio, nella crescita, nelle attività culturali e nella formazione, poi nelle attività sportive, quindi la famiglia cresce, la famiglia diventa matura, il figlio cresce, quindi viene assistito in tutti questi, in tutte le esigenze che possono essere in questo percorso, fino alla vecchiaia, in cui l'assistenza sanitaria è quella che è più pesante, e anche lì abbiamo tutta una serie di azioni che porteremo avanti. E in più, welfare aziendale, quindi le aziende che vogliono associarsi a questa mutua possono avere il contributo della mutua per creare del welfare all'interno della loro azienda. Non è marketing e non è una pubblicità, perché noi come banca ci mettiamo i soldi per farla partire e siamo il soggetto fondatore. Quindi, per far partire questa mutua, che si chiamerà Mutua Padano Vita, la banca metterà un fondo e sosterrà negli anni, finché non arriveranno a essere autonoma e quindi esserci, per essere autonomi ci vogliono migliaia di soci, finché la mutua non sarà autonoma, andrà con le proprie gambe, la banca darà i contributi per mantenerla in vita e anche dopo, quando sarà autonoma, la banca arriverà all'interno del consiglio come socio fondatore perché non esca dai binari che sono stati progettati. Infine, per i giovani hanno bisogno di che cosa? I giovani hanno bisogno di ascolto, di essere seguiti, di essere motivati e di dargli un futuro, perché è facile dire il futuro è dei giovani se poi le opportunità non gli vengono date, se poi non ci sono strutture che aiutano a dargli il futuro. Il gruppo Giovani Soci che noi costituiamo, che abbiamo costituito, che stiamo potenziando nella banca, ha questa finalità. Ha la finalità, prima, di far conoscere ai giovani che cos'è il credito cooperativo, perché io vedo che tante sorridete, perché non sapete, sorridete su realtà che non conoscete, che per voi sono solo parole. Allora invece vi invito, venite a conoscere una banca di credito cooperativo, come funziona, che cosa fa, che prospettive dà e che sostegno dà ai giovani, che vuole dare ai giovani. Perché noi abbiamo bisogno, per poter funzionare bene, che i giovani siano dentro di noi, nella nostra compagine sociale, e nel nostro consiglio di amministrazione, perché se no siamo noi vecchi che cerchiamo di interpretare il pensiero vostro e sbagliamo, non è sufficiente. E allora invece di stare a ascoltare, dice, ma nessuno si impegna, impegnatevi per primo voi giovani, entrate nelle strutture che vi dicono, che vi accolgono e che vi vogliono insegnare, diciamo, far capire come funzioniamo, per dare prospettiva a voi e a quei giovani che hanno bisogno di un ascolto. Siete voi giovani che potete insegnare a noi che cosa fare. Chiudo dicendo che dal gruppo Giovani Soci poi ci saranno i futuri amministratori che la banca avrà, perché gli amministratori anche lì dovranno essere giovani per poter aiutare questa società che cambia con il proprio impegno. Grazie.